Ma difficile dirlo, perché innanzitutto non si tratta di un compositore che si deve riscoprire o un compositore che si presenta perché c'è un particolare anniversario, perché altrimenti, non so, nel corso della normale programmazione sinfonica delle orchestre magari non è così presente come altri compositori. Questo può accadere, no? A volte ci sono delle composizioni o degli autori che vengono un pochino così lasciati per strada, insomma, non, e poi improvvisamente si ritornano in auge quando c'è un centenario, un bicentenario, cose di questo. No, Brahms rimane, innanzitutto non stiamo festeggiando un compleanno di Brahms, per cui non c'è nessuna ricorrenza. Lo dico scherzosamente perché questo progetto è legato a un mio compleanno, a quello di Brahms, perché io sono all'interno dei miei 50 anni e ho fatto 50 anni a novembre dell'anno scorso, quindi sono nel pieno dei miei 50, e quindi 3 anni fa con la Filarmonica di Vienna parlavamo, no, di come vanno le cose, eh? Eravamo arrivati su questo discorso che da lì a 3 anni avrei compiuto 50 anni, e in un certo senso è partito così come un regalo, come un omaggio, e tale io lo considero naturalmente uno dei più bel regali in musica che mi si possa fare, quindi poter fare questo ciclo con loro, e abbiamo pensato di farlo in questa occasione. Casualmente poi ecco, c'era anche l'anniversario del Gesellschaft der Musikfreunde, e quindi abbiamo unito le cose. Naturalmente sono stato anche contento perché a Vienna sul programma di sala loro hanno proprio scritto auguri a Daniele Gatti per i suoi 50 anni, per i quali abbiamo pensato di fare questo, ecco, quindi, per cui, però, per arrivare in profondità, diciamo, a quello che lei mi chiede, Brahms e le sue sinfonie sono patrimonio del repertorio, del grande repertorio di ogni orchestra europea, americana che sia, e di conseguenza io ritengo dovrebbero essere anche patrimonio del repertorio di un direttore che si porta per tutta la vita. Il fatto che in 2 soli concerti si possano eseguire tutte e 4 le sinfonie dà anche la possibilità, diciamo, più in maniera forse più semplice rispetto a un ciclo beethoveniano, di poter anche all'interno di una stagione proporre questa cosa e quindi non cristallizzare, diciamo, l'attenzione come per esempio per un ciclo Beethoven o un ciclo Mahler, che ancora prevede più dimensioni più vaste. Si può proporre e si può eseguire, si può portare in tournée con molta più facilità, ecco, in questo senso. Poi l'aspetto interpretativo certo può influenzare, perché quando naturalmente noi eseguiamo il classico programma da concerto, noi eseguiamo dai 2 ai 3 compositori in genere. A volte si fa una monografia su un solo compositore, ma dove si può magari presentare il concerto solistico o un brano per voce, una sinfonia. In questo caso le 4 sinfonie, cioè il blocco sinfonico più importante probabilmente dopo la creazione beethoveniana, ecco che mette l'interprete di fronte a anche una, non dico delle scelte particolari, però certamente a un approfondimento, a una ricerca di nuove prospettive interpretative. E concludo, mi dispiace anzi di essermi dilungato, dicendo che in questo caso noi eseguiamo Brahms non in ordine cronologico, lo eseguiamo in ordine cosiddetto sparso. E questo è per esigenze, diciamo, di tensione di programma, quindi aver messo per esempio prima e seconda nel primo programma sarebbe stato corretto da un punto di vista cronologico naturalmente, ma non avrebbe affossato un po' il programma stesso. Ecco,
allora proviamo a dare uno sguardo a questa particolare impaginazione. La terza è la prima questa sera, la seconda è la quarta domani sera.
Sì, che sguardo?
No, perché questa impaginazione? Forse perché la terza ha questo finale sconvolgente che si perde in un pianissimo e quindi è meglio metterla nella prima parte del programma? Non so, la butto lì, la chiedo a lei.
Ma no, io non, ripeto, amo molto anzi i brani musicali che terminano in pianissimo, però bisogna anche considerare quello che viene prima, cioè se il peso specifico e non parlo di un peso espressivo, perché la terza sinfonia la ritengo tra le più belle in assoluto, e quindi ma l'importanza della prima sinfonia come composizione, come impegno, come durata e tutto, a mio modo di vedere, messa nella prima parte, crea un anticlimax che poi rischia di soffocare un po' la seconda. Io ho chiuso dei concerti con la terza sinfonia, laddove però avevo una prima parte più trasparente, più leggera. Allora io credo che la costruzione del programma debba essere fatta in modo tale da portare la tensione verso la fine. E ripeto, questo non vuol dire chiudere fortissimo una serata, ma capire qual è il peso specifico del brano che va nella seconda parte. Questa è stata una scelta obbligata, quindi quello di ribaltare e di mettere la terza sinfonia. Potevamo fare anche seconda prima, ma sarebbe stato un po' così. Abbiamo preferito fare terza e prima.
Ecco, maestro Gatti, a prescindere dalle questioni cronologiche, altre di interpretazione e di programmazione, rimane comunque un arco di circa 30 anni, se diamo retta ad alcuni musicologi che collocano i primi abbozzi della prima sinfonia nel 1855, quando Brahms ha poco più di 20 anni. La quarta sinfonia viene presentata nel 1885, quindi sono 30 anni. È un arco molto vasto in cui naturalmente Brahms compone moltissima musica da camera e tante altre cose. Poiché lei ci dà la possibilità di osservare, appunto, nel giro di 24 ore, di ascoltare le quattro sinfonie, che cosa secondo lei come interprete rimane, diciamo, fortemente brahmsiano, e che cosa cambia in questi 30 anni nel suo linguaggio sinfonico, nel suo mondo sinfonico?
Ma che cosa c'è forse di schumaniano anche? Queste sono naturalmente osservazioni estremamente personali e quindi criticabilissime. Trovo per esempio che la prima sinfonia, cioè, e quoto naturalmente le parole di Hans von Bülow, che ha detto abbiamo la decima sinfonia di Beethoven, in un certo senso non sono quotazioni, non è un quotare, diciamo così, romantico, ha un fondo di verità molto, molto serio. La struttura, cioè la potenza che emana questa sinfonia, credo che né le sinfonie di Schumann né le sinfonie di Mendelssohn, né tantomeno quelle di Schubert, ma quando parlo di potenza non mi riferisco alla potenza fonica, mi riferisco alla potenza compositiva, ecco. Ci sono però anche dei tratti che lasciano un pochino respirare la musica, quasi come una sorta di improvvisazione. Cioè, mi viene in mente, ad esempio, una parte del finale di questa prima sinfonia che ha dei tratti caratteristici prettamente schumaniani, un basso continuo ostinato, laddove il senso dell'ostinato in Schumann è molto presente, e una freschezza, un melodizzare in maniera estremamente felice, ecco, e non costrette, diciamo, da una sorta di accademismo, ecco. In questo senso sembra quasi il secondo movimento stesso, le prime 3-4 misure hanno un carattere da Benedictus quasi. Improvvisamente dalla quinta misura assistiamo a una modulazione lontanissima dal tono base, perché passiamo da Mi maggiore a Do maggiore, e quindi un'apertura, non voglio utilizzare il termine romantica, ma piena di slancio, piena di libertà, quasi di necessità, di desiderio, di pulsazione, che forse poi nel Brahms più tardo e più maturo viene più attenuata, laddove c'è un lirismo molto più struggente e un senso della forma ancora più consolidato. Ma in tutto questo io però auspicherei, se mi posso così permettere, di ascoltare Brahms per quello che lui ci vuole dire, ecco, piuttosto che ricercare delle cose. Posso dire che, studiando le sue partiture, siamo certamente di fronte a un compositore dal doppio volto, nel senso che, parlando con amici che amano la musica classica ma che non sono dei tecnici, hanno tutti l'impressione che Brahms suoni spontaneo, che il tutto sia frutto di ispirazione pura, E questo a me ha fatto molto riflettere, e una cosa che poi tutto sommato ho avvertito anch'io, e ne avevo paura di averlo avvertito, perché non volevo banalizzarlo. In realtà è così, a me sembra che ascoltare Brahms senza sovrastrutture si sia di fronte a questa facilità inventiva, questo melodismo, questo modo generoso e genuino, laddove tutto questo è un frutto di un preciso calcolo compositivo. Quindi un artigianato beethoveniano. Forse è l'unico compositore che mi pare di poter citare simile a questo modo di procedere è Alban Berg. Tutti pensano che Alban Berg abbia questa fluidità, questo dono, questa genialità per un lirismo che sgorga dalla penna, laddove appunto le sue partiture sono un frutto di un calcolo e di una sapienza compositiva senza precedenti.